www.edigio.it e la storia continua. Continua dalla puntata precedente sull'arredamento della cucina, del fuoco e di tutte le attrezzature. Ecco ora le decorazioni domestiche del camino, quegli oggetti che più o meno sempre venivano di scorgere sull'architrave del camin e in bella esposizione. C'era il masnin, il macinino del caffè, non certo elettrico, ma kuntel mandeng a essa, col pumel che stava ferma in man quando se masnava, con la coppa par metigran del caffè, e sotto il cassette, col butonin, trattenuto o dalla linguetta, una molletta ondulata di filo armonico, o dal murijul, un nottolino essenziale perché non sfilasse fuori da solo. La bussera de la sa, una scatola di legno per mantenere asciutto il sale, lì sotto mano. La tola del sucher, la scatola di latta dello zucchero. La pirotta col pestel, il mortaio di legno, e col pestello, se era di sasso era il murté, se di bronzo e il bronzin. La boetta del tabac, il pacchetto di foglio di piombo del tabacco da pipa, che talora aveva l'etichetta con la testa di un negro, e il tabac del moro, o l'enveloppe del tacà, o l'enveloppe del tabac de nasa, la busta del tabacco di fiuto da annusare, la bustina viola dello zenziglio nato in Sardegna nel XVIII secolo, azzurra del Sant'Antonio o dell'ancora più antico il macubino delle Antille in busta verde, importato dai Veneti sin dal XVII secolo, che ancora si possono trovare in certe tabaccherie e costituiscono una curiosità da vetrinetta dei ricordi. La bugia per la candela di scorta. La scatola di suffragit, di solfanelli di legno. L'accendino è Lazzarin, di cui famosi erano quelli di Bressan di Brescia e ricordo degli acciarini, quelli degli archibugieri. Un toc de spec, un pezzo di specchio. La sveglia col svegliarin, la sveglia col campanello a cupola, tipicamente sonora, con quel suo tric-trac, che serviva anche per regolarsi sull'ora delle cotture, anzi più per sapere che per sapere l'ora, quando a questo ci si fidava più del regolador, cioè del pendolo, che il batteva iur, o dell'urelogio a coco, con la cadenella par caregal e l'uschet del cocò che è del viva ogni ora. Magari c'era anche qualche altro barlafuse de veg sotto mano. Ma poi c'erano anche alcune avvertenze molto raccomandate relative ai camini e per amore di ricerca non ti sei limitato alla voce popolare, ma hai cercato su qualche conferma autoritaria che hai trovato, per esempio, nelle belle edizioni milanesi, quella di Gaetano Brigole Editore, o quella della Corsia dei Servi, per una delibera del 26 settembre 1860. Alcune cose erano scritte nell'Enciclopedia Igienica o dell'Almanacco Igienico, anno secondo del 1867, del dottor Paolo Mantegazza, igienista di grandissima fama, che esaminò perfino al microscopio le polveri raccolte a varie altezze del Duomo. E così era scritto: I bracieri e i caldani non si possono tollerare che in luoghi ben ventilati, dove i prodotti della combustione riescono meno dannosi. Un buon camino deve avere le sue pareti concave e lucentissime, onde mandare nella camera la quantità maggiore possibile di calorico raggiante. Deve avere una piastra, la serranda, che si deve chiudere quando non si voglia che al camino spento l'aria fredda piombi bruscamente nella vostra camera. Deve utilizzare per il riscaldamento della casa una parte di quell'aria calda che ascende per la cappa. Ed è la franclina, inventata da quel Beniamino Franklin, che rese innocui i temuti fulmini. E è un costrutto con tre o quattro larghi tambelloni, è fatto in modo che il fumo ridiscenda e scalda prima di andarsene in un condotto per la gola del camino. E poi su questi scritti e via con tante di queste raccomandazioni che dovevano risultare ragionevole alle persone più incolte sino all'avvertimento di come evitare i fulmini in casa. Non collocatevi durante un temporale dinanzi a un camino, la fuliggine buona conduttrice dell'elettricità. E così anche come tenere chiuse le finestre e assicura perché il vetro è un cattivo conduttore. Insomma, c'era già tutto un programma di educazione sanitaria, che poi venne adeguato all'uso delle stufe e delle cucine a gas. E chi non ricorda le storiche triplex? È stupenda, e ti è parsa anche la descrizione delle più economiche stufe per la possibilità di ottenere più caldo. Così è scritto. Sono specie di casse di mattone murate o di terra cotta invetriata o di ghisa o di lamierone e tutte d'un pezzo o anche costrutte sul luogo stesso con pianelle, cioè il piastrel, i quadroni, i medun o i tabelloni, i tavelun. Queste precisazioni meneghine sono riscontrabili nei tipi di pavimentazione delle stanze prima descritte e che hanno sempre uno strettissimo focolare da chiudersi con sportellino di lamiera o saliscendi. Queste sono puntualizzazioni che ti sono sembrate quasi impeccabili. E ora lasciamo che la massaia esca di corsa a Prouved a fare provviste. Badate la sottile accortezza di accettare una spesa inevitabile. Se ci si pensa bene, e far la spesa come in italiano, ha più da lasciar fuori casa di quattrini, ma il provvedersi ha invece subito il senso di procurarsi il necessario, e quindi un benessere più che una perdita. È inutile, Meneghino ci sa proprio fare. Esce intanto che lascia sul fuoco il lesso in borbottante sobbollore. E questo ti fa venire subito in mente una delle più spassose battute che si possono sentire in un negozio, se qualcuno dei clienti fa una certa premura. Se la ga, che vade su le vie al manz? Traduco subito. Anche in questo testo abbiamo la comodità della traduzione simultanea, come i congressi internazionali. Beh, che cos'ha? Ha paura che esca l'acqua del lesso a spegnere il fuoco? Non è tutto un programma disarmante? Approfittiamo poi del fatto che la padrona de ca le feura per guardarci in giro per la cucina senza tema di venire tacciati di essere troppo curiosi. Eccoli. A fianco del cosiddetto angolo di cottura, i due si dei dell'acqua, tacassi du canquen, vin smaltade bianc, per l'acqua da bev, e l'altra del zinc, di zinco, per l'acqua de fa da mangiare. L'acqua veniva attinta dalla tromba, anche se c'era il rubinetto in casa. Sembrava che traendola direttamente dal polso fosse più pura. Un flash cerebrale ti mette ora a fuoco un simpatico ricordo forse noto a pochissimi. La casa Cusani in via Unione 5 aveva un pozzo a muro sulla ringhiera del primo piano, un vero lusso da sciurazzi. Al secchio d'acqua da bere era attaccata su un casu, un mestolo che serviva solo per quel bisogno. Per gli altri usi in cucina, eccole a fianco, appesa alla testa del viso, la leccarda, l'appendimestoli, de rame, e la tola lustra d'acciaio a pennello e fatte a gronda sotto per raccogliere gli sgocciolamenti. E lì, appese in bella mostra, tutto un mestolame splendente. E il casù par un minestrone, minestrone, minestrone già più moderno. La schiumarola, il cucchiaione sforacchiato, a fessure per schiumare i brodi o raccogliere quella patata del minestrone da rimettervi poi schiacciata per addensare il brodo. Maggiorente è la vecchia paletta di legno. E il cucharon per la suppa. E il fourchetton per infilare su il rost. E nella gronda, un quei cugià de legno e la paletta per il fertale, le frittate, e la cannella per la polenta. Il bastone che conserva le sue brave curve preistoriche che lo rendevano perfettamente adatto a raccogliere la massa poltacea della polenta fino al fondo del paio, il paiuolo. Sotto queste utili decorazioni c'era di solito un cardenzin, un mobiletto di giusta altezza per posarvi sopra il secchio, a mezza strada fra il pavimento e l'elevazione, e contenente la soda, la candeggina, e il savon de Marsiglia, la spazzetta di pagne, e il bagnin per risentare i pagni menù dente, e quel di piat, per suonare il piano, come si diceva, accennando la musica delle stoviglie, più quello bombato degli osti che era il monsieur, cera e strascio. Sempre in alto, appesa ai suoi cancanin, che erano dei ganci a muro con la spina per piantare nel muro, e la gamba, l'arpione sporgente per appendervi le cose. I sempre allegri milanesi hanno così soprannominato anche quelle pipe brevi e ricurve che gli anziani tengono fisse pendenti alla bocca, leggendo il giornale o giocando a scopa, e di pari passo chiamato anche ciod, cioè chiodo, invece il sigaro che pare loro piantato lì tra le labbra. Ecco un'altra serie domestica comune a tutte le case di una volta. Il paio per la polenta, tipicamente di rame, sempre lucido, sapendone la pericolosità dell'ossidazione, oppure stagnato all'interno, ma pur sempre con la spada di Dacone del piombo. E sculabred, che ora in italiano è divenuto il colapasta. E il sculin, il colino a scodello da parete, vin grande e vin per il caffè. Un tempo questa bevanda si faceva nel pignatin del caffè, un pentolino di rame o de tola smaltada, più alto che largo e un po' panciuto, con un solo manico lungo. Vi si bolliva l'acqua aggiungendovi il caffè in polvere e magari un poco di cicoria per dargli un tocco di nero e di gusto. E il cribi, il cribio casalingo, era più piccolo del sedaz delle campagne. Aveva una reticella de l'oton, d'ottone, e un altro giro di legno, di solito di salice. Da qui l'espressione di sorpresa cribi de sales, cioè cribio di salice, e di cribi e buffit, cioè di colpi di cribio, quello per venturà, e soffi e per far volare via la pula, insomma un lavoro lungo e tedioso. La basletta, quella taffiera a piatto largo e bordi bassi, per vagliare il riso e le lenticchie e per mondarvi erbion, piselli e fagioli. Soprannome subito dato ad un mento sporgente e anche risalente a quell'espressione di piatto di un pianto di bambino. Invece per salam della basletta si intendevano quei rimasugli che cadevano dall'affettatrice dal cervellè, acquistati dai manovali, in magut, con la barchetta de carta de journal in sul co. E il ciapamusc, la paletta di reticella per scacciare le mosche, o meglio, schiacciarle. Tutta questa esposizione però è andata via via scomparendo con l'arricchirsi di mobili e mobiletti atti a contenerli. In quelle vecchie case non si poteva certo parlare di sgabuzzino e quindi tutto quel che c'era e non poteva essere sistemata nella regina dei mobili, cioè la popolare cardenza, negli affollatissimi cassettoni, cassetti del tavolo slungabile, allora assai ampio e con le funzioni di tavola per mangiare e tavolo di lavoro, appariva qua e là su qualche mensola o appeso a canchen o cancanit, ganci a muro che arrivavano perfino a far da sostegno alla bicicletta. Così ci poteva essere al più un guarnieri, cioè un armadio a muro, solitamente chiuso da una tenda a fiori lunga fino a terra. Ma già questa comodità era rara e talora più presente nella camera da letto che in cucina. C'erano poi delle note di arredamento pressoché rituale ai lati di Antindeveder, quella porta a vetri d'ingresso, da una parte la più addossata a muro, e il Cantun di Scur, oppure di Scur, le ormai finiscope di Saggina, però talora anche usate per Benedì col maneghe della Suscoa, un rampollo troppo vivace o una vicina di ringhiera esagitata, e il Batipan, la racchetta di vimini intrecciati subito, entrata anche in quell'arguto detto meneghino del Batipan compar la stria, che significa la comparsa improvvisa di una persona in cui in quel momento si stava parlando o sparlando. Poi c'era la spolverina, quel ciuffo di piume inastate che servono per spolverare, dette anche piumin o scuvin de piuma. Ma è bello è che la spolverina è divenuta anche soprannome di quei soprabiti sventolanti che hanno proprio l'idea di spazzare i muri. E il portaruff, la pattumiera da svuotarsi subito nella ruera, che era sotto al porteghetto o in fondo alla ringhiera, col saliscendi in ferro. Solo la storia della spazzatura meriterebbe un capitolo a sé. Sino alla fine degli anni 20 di questo XX secolo, anni in cui subentrò il servizio municipalizzato, il ritiro del RUF era in appalto a privati che si erano suddivisi il recupero per zone. C'erano depositi di immondizie recuperate alle rotole in fondo a via Loreto e dove tra via Padova e via Palmanova ancora c'è via Rottole, che conduceva all'omonimo villaggio dipendente come parrocchia della chiesa di Casoretto. Poi c'erano i pavesi, invece avevano in carico le stazioni di via Spaventa e di via Tibaldi. La bassa Brianza, costituita da paesi come Verderio Inferiore, Superiore, Merate, Cernusco Lombardone, aveva in appalto la zona prospiciente Monza, zona Loreto e stazione centrale, e l'incombenza veniva suddivisa fra le varie famiglie con una rotazione di un paio di mesi. Gli incaricati si fermavano in città, provvedendo a un rifornimento alimentare, riso e farina, salame de basletta, cinghei de repubblica, raspadura de banca del cervelè e la crappa de vacca la domenica, per fare brodo per il risotto e con l'avanzo le varie zuppe della settimana. Anche per i cavalli, fieno, biada e avena, e dormivano in baracche dove correvano topi più grandi dei gatti. In giro, nei vari cortili, c'era una ruera di raccolta in una fossa del cortile protetta da ante da ferro. Avveniva di mattina presto ogni 2 o 3 giorni. La ruera veniva svuotata scendendovi e riempendo la gerra che poi veniva versata, salendo una scaletta a mano, nel marnoun, un carro a sponde alte, chiuso, in alto da sportelloni. Alle 11 di mattina la città doveva essere sgombrata e la domenica non si effettuava il ritiro. Il ruf accumulato veniva spartì a mano, si separavano gli stracci per le strascè, i rottami metallici per il rotamat, gli oggetti ancora utilizzabili per il patè, i vetri per le spegè, il resto serviva da concime per le ortaglie. Questo ricavato costituiva un guadagno degli appaltatori, che però erano subordinati, come per gli affitti di certi appartamenti e terreni, al réficié, che subaltava direttamente da un padrone firmatario del contratto. Era evidente che anche allora esistevano intrallazzi ben poco chiari nelle assegnazioni. Ma chiudiamo questa parentesi e torniamo al discorso, quello iniziale. D'altra parte, di Antin de Veder si notava il tacapan cun sota un cassabank e arente il porta umbrel, con la funzione anche di porta baston. La tacapan aveva gli appendiabiti svasati nella parte superiore e sotto il rampin per il picanel, quel gancetto che per appendervi l'apposita strisciolina, cucita all'interno a metà del collo delle giacche del paltò e il rampin per il picanel. E vediamo ora a quella regina di mobile che le la cardenza, con l'alzata sul piano a due corpi laterali, i vetrinet a fada pandan, e in mezzo il porta fiammenghin, il porta piatti fondi, assai più comune nella vetrina unica. Sotto il comodo ripiano d'appoggio c'erano almeno un paio di capaci cassetti sovrastanti gli ampi ripiani per le zuppiere e il pentolame. Chi ha fame fa sempre correre l'occhio alla credenza, ed è così anche per i lattanti che, quando hanno appetito, frugano con le loro manine a trepuntino, il petto della madre, e Meneghino ha subito interpretato questo dolce e commovente quadretto familiare con andà a cardenza, e quello dei lattanti che frugano con le loro manine a prepuntin il petto della madre. Il che si traduce in un immediato sorriso di comprensione. Ma ora guardiamo il contenuto delle alzate della vetrina, i vetrinet, una dedicata più all'uso di cucina e l'altra più ai vizi del dopopasto. Ed ecco, è il porta moulin, l'oliera con le ampolline, e il salin de pever, si chiama così anche il porta pepe in polvere, ma è preferibile il tria pever, il tritapepe, perché questa droga, se macinata di fresco, ha molto più profumo e sapore. E il porta steak, il porta stuzzicadenti, e il porta oeuf, ora pressoché scomparso, ma un tempo utilissimo per le uova sode, tanto diffuse quanto la carne era troppo cara. La tola del zucchero, la latta dello zucchero, qui finita se aveva perso il domicilio sull'architrave del camin. La gratiröla, la grattugia, da cui lo spassoso scappa per il bus della gratiröla, che equivale a cavarsela per il rotto della cuffia. La grata nos moscada, la piccola grattugia per la noce moscata, il giallo della scorza di limone, sovente anche con una lunga fessurina in diagonale, detta tria rafet, cioè per ottenere le fettine sottilissime dei tartufi, i trifle, però da noi già rarissimi anche allora. E il safran, lo zafferano, i savour, cioè la noce moscata, la cannella, i ciode de garoful, o chiodi di garofano, l'erba bona, i semi di finocchio, i feuilles de laurier, o foglie di lauro, e il zenzever, e il zenever, ginepro. I inciod, le acciughe già dissalate, in una vaschetta sott'olio e cunti erburin col prezzemolo e forse ancora qualcosa d'altro. Ma nell'altra vetrinetta, quella dei vizi, c'era l'assortimenti di bicer de tavola, quei da lavorà, i calis moulin di sonoro cristallo molato e collabro d'or con l'orlo dorato, i bicerite del Rosoli a gamba lunga o con la pancetta colorata. I Rosoli erano i liquori dolci a base di grappa e zucchero con i colori naturali, di cui ogni casalinga andava fiera perché è di sua produzione. L'acqua de Zeder, la vitrea e rincolante acqua di cedro, il perfetto amor, rosso di cocciniglia come il bitter Campari, il dorato Vespetro, il potente digestivo a base di angelica, coriandolo, anice, semi di finocchio e colorato con scorza di limone e arancio. Il ratafià de Jusmin, il liquore profumato dei fiori di gelsomino e l'alchermes. Poi la tanta ciara, soprannome divertente della grappa, detta anche la tetta di Vecch, nella variazione del grigio-verde, la grappa e menta, detta pure Rosoli della truppa, perché è molto usata dai soldati in quanto non lascia l'alito che sa di grappa. Il caffè Sport, la grappa con via via l'aggiunta di avanzi addolciti del caffè, e la famosa tantaciara con l'erba rüga, la grappa e la ruta, che si badi bene, sin dai tempi di Giulio Cesare, era ritenuta un toccasana perfino contro la peste, o è nota come la teriaca di Poveritt. 20 foglie di ruta, 2 noci vecchie, 3 fichi secchi e 1 litro di buona grappa. L'erba rüga, tutti mal je distrüga. L'erba rüga, tutti mal je distrüga. Poi c'era il marsala, secchio più che all'uovo, oggi scordato ma ritenuto assai rincuorante. Sul piano della credenza c'erano poi dei soprammobili quasi di rito, come la piramida, il portaorologio da taschino, la scigula o savonetta, consistente in un diedro di metallo con un basamento e con un gancetto all'apice. Frequentissimo qualche segnatemp, una statuetta che si faceva rosa col sole e viola al tempo brutto, ritenuto affidabile, e il portaferro, il posaferro da stiro, allora di forma triangolare, di ferro con un manico e tripode da appoggio. Più divertenti erano i cassetti della Cardenza, di cui uno era destinato a contenere il pane. Per la verità si conservava fresco per più giorni e questo era impropriamente chiamato la panadora, che sarebbe il corrispettivo di madia. Però conteneva solo il pane da ultimo, mentre nei tempi andati aveva anche la cortella del pan, che era un coltellaccio articolato in fondo con un uncino e un anello a metà di uno degli estremi della sicella. Si muoveva insomma come un tagliere sotto cui si infilavano le grosse forme di pane di un tempo, che venivano cotte nel forno comune del paese una volta alla settimana, assieme al pan de mei e al pan conti graton, i gustosissimi ciccioli di maiale fritti, i graton, con una rotazione familiare concordata. In certi paesi limitrofi a Milano, questi forni sono ancora conservati come cimelio, e anche se se ne può trovare qualcuno in certi paesi sperduti nelle nostre montagne. Con la panificazione affidata ai prestinè, ai prestinai o panificatori, anche il rifornimento del pane nelle case cambiò, divenne praticamente quotidiano, con tutta una serie di tipi e di forme di pane di cui Milano è forse la più ricca. Nello stesso cassetto non è raro che fossero conservati anche il grana, la cortelera, i portacoltelli, l'assa del lard o a setta, l'asse rettangolare col manico sagomato a violino e il buco per la cordicella o maniglietta d'ottone e l'assa della polenta o tailleur, quella tonda, anche nel Veneto. Gli altri formaggi e le verdure non si tenevano rinchiusi in casa e tantomeno nella giazzera. E in questa si poneva il latte, il butter, il lard d'estate e il vin bianco, ma si conservavano in un altro elettrodomestico, ben poco elettrico ma molto domestico, la compianta Muschirola. Questa era una casetta a pareti di rete che si appendeva esternamente a un muro orfano di sole, per tenervi all'aria, anche in un fresco relativo, sia le verdure che i formaggi molli o gli stracchin, che erano i formaggi stagionati delle mucche stanche per il rientro dall'alpeggio. Stracchin adré al mur e formaggi in mezzo alla strada. Si ammoniva per far capire che i formaggi molli stagionati hanno la parte più saporita sotto la crosta, mentre i formaggi duri sono migliori al centro della forma. Parlando incidentalmente della Giazzera, la ghiacciaia casalinga antesignana del frigorifero attuale, ti viene spontaneo l'inserimento della descrizione di questo mobiletto, simile a un comodino, nella cui parte superiore si metteva un sacco di juta, un bel pezzo di barra di ghiaccio frantumato, lo si copriva di sale giallo per farlo durare di più. Averla in casa era già un lusso. E costringeva a spiare l'arrivo del carretto del Jazzé, carico di barre di ghiaccio artificiale. Nelle grandi cascine, in un angolo ombroso della corte, c'era una fossa detta la conserva, con le funzioni di ghiacciaia privata per il feudo della cascina, del tutto paragonabile per la sua autonomia economica e alimentare a una cittadella, anzi, l'eccesso della produzione raggiungeva i mercati cittadini. Per i paesi, paesini o i contadini più poveri, si costruiva invece nelle campagne, in zone umide e già naturalmente fredde, i jazzer. Erano infossate, col fondo di fascine sul terreno, sopra strati di ghiaccio raccolto nei fossatelli dei campi o nelle cuvette di riser, che erano gli angoli delle risaie. Però, anche con un'estensione di 300, 200, 300 metri quadrati, in cui si lasciava appositamente un palmo d'acqua a gelare. Sopra il ghiaccio frantumato si ponevano uno strato isolante di boulon del riz, la pula del riso, o di cueva de segre, i fascetti legati di paglia di segale, che pure servivano da imbottitura alle coperture. Le derrate da conservare venivano poste quindi non direttamente sul ghiaccio, ma su questi strati isolanti, e sino alla primavera si può dire che la conservazione poteva essere garantita. Nelle parti del Comasco accumulavano anche la neve, e infatti in quelle zone, più che giazzera, si è capitato di sentir parlare di nevera. Ma ricordiamo, e ritorniamo alla nostra magnifica Cardenza, modificata dai tempi moderni ma ancora insopprimibile. Dunque, uno degli ampi cassetti era per il pane e l'altro invece era per un assieme di cose, il cassetto di Tater, il cassetto delle cianfrusaglie, e c'era il tirabuchon, il cavatappi, lo strepatulit, la apribottiglie, il remisel dei ref, cordicelle varie, l'elasteg, gli elastici, o il patin, specie di stoffa per il ferro da stiro e le pentole, i soffreghit, fiammiferi di scorta, i candil de scorta, candele di scorta sfrattate dall'architrave del camin, il derva scatulet, l'apriscatole, un tempo col manico tondo e una breve lama a becco, sormontata da una piattina di ferro, e lo si azionava come la ghigia del scambi del tram. Il martello, la pinza, il cacciavite, ciudit vari, il girabachin, il trapano a mano, e il bucion, già sagomati per essere riusati, e tante altre tatère. Poi sotto, ecco i grossi e capaci spurtei di legno per il pentolame e il vasolame di casa più ingombrante. Tutto un assortimento di pignatam de fa invidia a un pignatè, a un fabbricante di pentole. È inutile qui descrivere i vari tipi di scuel, cioè le scodelle, i baslot, che erano ciotole più ampie per conservare il minestrone o fare insalate o tenere quei decotti rinfrescanti una volta tanto di moda, la supera, la grossa zuppiera, eccetera. Poi, nel centro della cucina, ecco il trionfale grosso tavolo quadrato allungabile con un'asse che normalmente si custodiva dietro un armadio. Quando si aspettava gente, poiché la cucina allora fungeva sia da sala da pranzo che da lavoro, da soggiorno e anche salotto da ricevimento, questo tavolone se squattava col tapè de velu, col centrin de pizz e il mazze de fiori in mezzo. Più elegante di così. Ma se si dovevano fare i compiti o stirare, la musica cambiava. Andava bene un toce de linceul frusti, o una coperta usata di lana se si doveva soupressare, cioè stirare, e vi si stendeva sopra anche il modello di carta con i profili tratteggiati per ritagliare le stoffe e fare quei vestiti che piacevano solo a chi li aveva fatti. Questi tavoli di legno erano robusti e ben piantati e costituivano però già una possibilità di lusso, perché la gente più povera aveva il tavolo col ripiano fisso di marmo, meno elegante, ma assai più adatto all'arte culinaria casalinga. Far stirare la pasta, l'affettare la carne, pulire la verdura, traendone il necessario dai cassetti del tavolo stesso, con uno con tutta la posaderia, le posate nel loro insieme, che allora erano contenute in un portaposate, che noi diciamo Stucci di posate, cugià e cugerit, curtei e curtelit e furcelin. L'altro conteneva la cortella, un coltellaccio per affettare le carni, che è a punta squadrata e non acuta come quello dei becchè, i macellai, o i cervelè, i salumieri. Poi teneva la cortella del lard con una lama lunga e sottile che serve per sminuzzare il lardo. E le scurteghin, che serve per inlardà, cioè per fare quelle brecce di punta nella massa della carne per impilarvi di volta in volta pezzetti di lardo per intenerirla o aglio nell'esso, o carotul nella carne di maiale. Poi c'era la mezzaluna, quella taglierina d'arco con due manici per fare la triada, cioè per tritare, per sminuzzare, ad esempio, assieme al lardo, aglio prezzemolo, come vuole il condimento di base per un buon minestrone. E allora vi era contenuto il pestacarna, il pesante disco di ferro col manico cilindrico al centro, per appiattirne le fettine di carne, per fare le scaloppine o involti di polpette, il massè, il martellone di legno con una parte bugnata per intenerire la carne slegnieda, per intenerire la carne slegnieda, la carne tigliosa perché non ben frollita, il matarello per tirare la pasta, e il frullin o sbatireux, il frullino a mano per montare a neve l'albume o fare la maionese e le creme. Poi, logicamente, ci poteva essere qualcosa d'altro, ma in linea di massima questo era contenuto tipico a portata di mano dei cassetti in quel gran tavolo di cucina. Poi Ecco quindi che appare in tutta la sua divertente malizia il detto «El var più se un mataca sua che un savi a ca di alter». Vale di più un matto a casa propria che un saggio a casa di altri. E con tutta quella roba sistemata, anche negli angoli più riposti, è davvero assai difficile raccapezzarsi. Ma è anche curiosità e passioni ai taloni, come quella del sottoscritto, per i curtelite de saccoccia, che con la pretesa di mille utilità, in realtà sono poco più che un peso in tasca. Ed è composto da la vera, che è quell'anello per tenerlo, il tirabuchon per i tappi, il puntireu per fare dei buchetti, la limetta, il netaunge, la furbesetta, gli scarpatulit, il cachavid, la lama e la reseghetta. E venivano chiamati questo insieme o curtelin, oppure il milalam, il mille lame, o curtel a sera maneg. Nella piatera c'era il monsieur d'Alost, la fiammenghina, o il piat tond, la supera, la zuppa, basletta. I ciapei erano i rottami di qualcosa che si è rotto, i baslot, che è quasi più un catino, la scuola, la trazza, la tazza, la broca, la chicchera e la tazzina. E in più c'è il piattino della tazzina. Poi c'era la leccarda, che era il porta schiumareola, porta casù. Poi c'era il fourqueton, il mortier, de sasse, del mortai, il bronzin, quello di bronzo, la pirotta di legno, il cuijarin, il cuijà, la forcellina, la forchetta, il curtel, le girola, la paletta, la passerola, un curtel per fetà, un pesta carna, un curtelage, il cuijaron, la setta o taillé, partaià con lardo e altro con la mesalina. Sul camino c'era brachet da fassina, un rubiughel, un segurin, un redundit, il frispul, l'huguer, la spalla del camin, l'architrave, la boetta del tabac, un svegliarin, un squitire du flit, la busera, che era della sala, un paire, un moculotte, nella busia che era su una candiera, con un got de cira e il grop de cira, i suffragit per accendere, un masnin col tassin e il cassette a linguetta, la lucerna le fa dul canon, dul fin de rase, stupin, grupin, il cadenel a mola, il cuercel, la mucheta e il pe con la lucenina. Pegheva il marron, la sferza, il peladei, la guzza, il gernè, il peste e i castagni, a tra frutta era il nicheul, la guzza, il grudei, la rusca, a derra, i nus e i castagni e il ricin.